Mautino, si pronuncia una puntata bella densa ma anche lunga, e quindi direi che andiamo drittissimi nella puntata.
Mi sembra giusto.
E allora oggi parliamo di omosessualità animale, dello smantellamento delle regole sul clima negli Stati Uniti e di Antonino Zichichi. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Per molto tempo la scienza ha descritto il comportamento sessuale degli animali come se avesse un solo scopo: riprodursi. Tutto ciò che non portava direttamente alla nascita di nuovi individui veniva trattato come un errore, una deviazione, oppure nel migliore dei casi una curiosità marginale. In questa cornice il comportamento omosessuale, quindi tra individui dello stesso sesso, è stato a lungo considerato un'anomalia, ma è anche stato un bel grattacapo per gli evoluzionisti. D'altronde, se fare sesso serve a trasmettere i propri geni, perché impegnarsi in attività che non producono discendenti?
Beh, per esempio perché è piacevole? No?
Sì, non basta mica. Tant'è che il comportamento omosessuale negli animali ha sempre rappresentato un paradosso, è sempre stato chiamato così, anzi proprio un paradosso darwiniano dal nome del padre della teoria dell'evoluzione, Charles Darwin.
L'idea che il comportamento omosessuale rappresenti un paradosso nasce da un'assunzione che è molto semplice, che il sesso serva solo a riprodursi. Se un comportamento non contribuisce direttamente a lasciare dei discendenti, beh allora in questa prospettiva dovrebbe essere eliminato dalla selezione naturale, no? Però questa è una semplificazione estrema. In biologia evolutiva non tutti i comportamenti devono aumentare il successo riproduttivo in modo diretto e immediato per essere poi mantenuti nel tempo. Possono farlo anche indirettamente, migliorando la sopravvivenza, la stabilità sociale o magari la capacità di cooperare all'interno di un certo gruppo.
Per molto tempo però, dicevamo, questa possibilità è stata ignorata. Di fronte al comportamento omosessuale le spiegazioni proposte oscillavano tra l'imbarazzo e la forzatura. Si parlava di confusione, di eccesso di eccitazione, di errore, di mancanza di alternative. In pratica di qualcosa che accade nonostante l'evoluzione e non come parte dei suoi meccanismi.
E il problema è che queste interpretazioni non reggono quando il comportamento è frequente, ripetuto ed è osservabile in contesti diversi e soprattutto è associato a benefici sociali che sono misurabili. A quel punto non siamo più di fronte a un incidente, ma a una componente stabile del comportamento di una specie. Il cosiddetto paradosso darwiniano quindi non segnala un'anomalia nella teoria dell'evoluzione, segnala piuttosto un limite nel modo in cui abbiamo definito cosa dovrebbe fare il sesso in natura.
Tuttavia, dai tempi di Darwin sono passati più di 150 anni, abbiamo scoperto molte cose, abbiamo capito che i comportamenti omosessuali in natura sono molto più diffusi di quello che si pensava all'epoca e negli ultimi decenni sempre più gruppi di ricerca si sono messi a capire perché succede.
E allora oggi ve ne raccontiamo uno che è stato da poco pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution da un gruppo di ricerca dell'Imperial College di Londra che ha analizzato i comportamenti omosessuali nei primati non umani scoprendo che sono anche uno strumento sociale. Possono per esempio ridurre i conflitti, rafforzare i legami, stabilizzare i gruppi e quando si osservano le specie che vivono in società complesse questa dimensione diventa impossibile da ignorare.
Ma diamo un po' di contesto storico, come facciamo sempre. Le prime descrizioni sistematiche di comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso in natura riguardano gli insetti. Nel 1834 l'insegnante naturalista tedesco August Kelch osservò un accoppiamento tra individui di due specie diverse di maggiolini, un maggiolino comune di grandi dimensioni e un maggiolino delle foreste più piccino. Ciò che era insolito in questo accoppiamento, oltre al fatto che si trattava di un incrocio di specie, era che entrambi questi insetti sembravano essere maschi. Kelch inizialmente pensò di aver visto male, dice magari non erano davvero due maschi ma un maschio e una femmina che assomigliava a un maschio, d'altronde insomma la biologia offre sempre delle sorprese. Li ha catturati, li ha analizzati per bene e niente, ha confermato che erano proprio due maschi. A quel punto Kelch provò a dare una spiegazione e descrisse l'evento come un errore attribuendolo a una confusione sensoriale oppure a una forma di eccesso di eccitazione. Questo era l'unico modo all'epoca per far rientrare l'episodio in un'idea di natura rigidamente orientata alla riproduzione, come dicevamo.
E il lavoro di Kelch incuriosì molti naturalisti dell'epoca e man mano saltarono fuori altre osservazioni di accoppiamenti fra maschi. La questione dell'omosessualità dei maggiolini, per quanto non la chiamassero così, divenne ben presto molto rilevante nel dibattito scientifico dell'epoca. E le ipotesi che circolavano di più all'epoca erano sostanzialmente tre. La prima sosteneva che gli animali corteggiassero o si accoppiassero con partner dello stesso sesso solo in assenza di partner disponibili e adatti del sesso opposto. La seconda invece attribuiva al comportamento omosessuale del maschio dominante all'identificazione sbagliata del sesso dell'altro, ritenendo i maggiolini maschi probabilmente poco svegli in queste circostanze. L'entomologo tedesco Döbner suggerì che i maggiolini maschi si avvalgono di altri maschi per soddisfare i loro violenti impulsi procreativi, probabilmente scambiandoli per femmine e sopraffacendoli nella loro cieca passione. La terza ipotesi, invece, attribuiva al comportamento omosessuale il risultato di una lotta di potere che era poi vinta dal dominante.
Ci sono state due svolte in questa storia decisamente appassionante dei maggiolini. La prima è stata l'osservazione da parte di Carl Robert Ostensacken che a volte il coleottero passivo era il più grosso dei due, quindi non poteva essere sopraffatto dall'altro, in qualche modo doveva essere disposto ad accoppiarsi. La seconda svolta è arrivata nel 1896, quando l'entomologo francese Henri Gadot de Kerville tenne una conferenza alla Société Entomologique de France, quindi la società entomologica francese, sulla, citiamo testualmente, perversione sessuale dei coleotteri maschi. I coleotteri appunto sono insetti e i maggiolini fanno parte di questa grande famiglia. Basandosi sulle osservazioni di Ostensacken, sostenne che il comportamento omosessuale osservato tra i coleotteri maschi si manifestava in due forme, necessità e preferenza.
E De Kerville ipotizzò che i coleotteri maschi tenuti insieme avrebbero probabilmente avuto rapporti sessuali per necessità, ma che vi erano appunto anche delle prove evidenti che persino in ambienti misti alcuni maschi sceglievano tutto sommato di accoppiarsi comunque fra di loro. De Kerville arrivò quindi a suggerire che comportamenti simili potessero esistere anche in animali poi più complessi, compresi i vertebrati, ed era un'ipotesi che alla fine dell'Ottocento risultava difficilissima da accettare, non tanto per la mancanza di dati, quanto per le implicazioni culturali che portava con sé.
Nei vertebrati, in particolare nelle specie sociali, il sesso non è solo un atto meccanico, è intrecciato con il riconoscimento degli individui, con la costruzione delle relazioni, con l'organizzazione dei gruppi. E a questo punto parlare di semplice confusione diventa sempre meno convincente, soprattutto diventa più difficile ignorare le implicazioni. Se i comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso esistono anche in animali con sistemi sociali complessi, allora non possono più essere liquidati come incidenti marginali.
E allora facciamo un salto di circa un secolo e arriviamo al 1972 per fare la conoscenza con due ricercatori, George e Molly Hunt, che si recarono sull'isola di Santa Barbara, a largo della costa della California, per studiare una colonia di gabbiani occidentali, il Larus occidentalis. E l'obiettivo era del tutto ordinario, osservare il comportamento riproduttivo e poi anche il successo dei nidi di questi uccelli. Però qualcosa non tornava.
Attenzione!
Sì, perché alcuni nidi contenevano un numero insolitamente alto di uova invece delle due o tre che sono tipiche di questa specie. Ce n'erano spesso sei o sette ed era un'anomalia che non poteva essere spiegata né con l'età degli animali né con particolari condizioni ambientali, sempre quelle erano.
La spiegazione è emersa osservando meglio le coppie. Quei nidi infatti erano accuditi da due femmine. Le coppie si corteggiavano, costruivano il nido, deponevano le uova e allevavano i piccoli insieme. In alcuni casi le uova erano fertili, segno che una delle femmine si era accoppiata con un maschio prima di tornare dalla sua compagna. Dopo tre anni di osservazioni il dato era difficile da ignorare. Fino al 14% delle coppie nella colonia era formato da individui dello stesso sesso. Non si trattava quindi di episodi rari né di animali in cattività, ma di un comportamento stabile in una popolazione selvatica. Quando gli Hunt pubblicarono i risultati nel 1977, apriti cielo, no? La ricerca arrivò nel pieno del movimento di liberazione gay degli Stati Uniti, in un momento storico in cui una delle accuse più frequenti contro l'omosessualità era quella di essere contro natura e le gabbiane lesbiche diventarono improvvisamente un simbolo.
I giornali addirittura parlarono di soldi dei contribuenti sprecati per studiare gabbiani gay e poi un gruppo newyorkese dichiarò con sospetta sicurezza che il 100% dei gabbiani nei 5 distretti di New York è eterosessuale.
Ecco.
Ovviamente. La questione arrivò perfino al Congresso, tanto che nel 1977, durante la discussione sul bilancio della National Science Foundation, che aveva finanziato questo studio come tanti altri studi, i gabbiani furono citati come esempio di ricerca inutile e il voto fu bloccato per giorni. Per la prima volta un comportamento animale osservato in natura metteva quindi in crisi non solo un'idea scientifica, ma un'intera narrazione culturale.
Megnetti hanno anche fatto una canzone.
Sentiamola. Beh, devo dire che il testo è inequivocabile, Mautino.
Eh sì, come with me, lesbian seagull, quindi vieni con me, gabbiana lesbica, una canzone di Engelbert Humperdinck che ha avuto questa occasione per passare alla storia. Comunque, da allora la ricerca scientifica iniziò lentamente a riconoscere che i comportamenti omosessuali non erano delle eccezioni curiose, ma appunto fenomeni diffusi e anche conservati proprio nell'accezione biologica del termine, quindi stabili nelle generazioni e legati alla vita sociale, al rafforzamento dei legami, alla gestione delle gerarchie e alla riduzione della tensione all'interno dei gruppi, come dicevamo all'inizio. Arriviamo quindi allo studio da cui siamo partiti, pubblicato da un gruppo di ricerca dell'Imperial College di Londra sulla rivista, come dicevi tu Megnetti, Nature, Ecology and Evolution. Qui i ricercatori hanno voluto fare qualcosa di ambizioso, cioè guardare il comportamento sessuale tra individui dello stesso sesso in un grande campione di primati non umani, mettendo in relazione questi comportamenti con l'ambiente, con la struttura sociale e con le caratteristiche della vita di ciascuna specie.
Nello studio hanno scritto di aver analizzato 491 specie di primati non umani, quindi davvero tante, basandosi su più di 1700 pubblicazioni scientifiche e tra queste hanno trovato 59 specie in cui il comportamento sessuale tra individui dello stesso sesso era stato documentato. Lo studio quindi non si è limitato a contare i casi, ma ha anche cercato di capire perché questi comportamenti poi emergessero e quali vantaggi sociali potessero offrire. Facciamo allora qualche esempio che spazia dall'ambiente ai benefici indiretti per la riproduzione. Si è scoperto che il comportamento omosessuale è favorito dagli ambienti difficili. Infatti, le specie che vivono in climi rigidi o in zone con alto rischio di predazione mostrano più frequentemente dei comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso. E nelle specie in cui i maschi competono per accedere alle femmine, come per esempio nei bonobo, i comportamenti sessuali tra maschi aiutano a rafforzare le alleanze, anche a ridurre i conflitti e a facilitare poi la cooperazione. Nei macachi rhesus, i maschi che formano dei legami sessuali con altri maschi hanno maggior successo riproduttivo in seguito grazie alle alleanze che consolidano e che mettono assieme.
E mettendo insieme tutte le osservazioni, il gruppo di ricerca ha costruito un modello dal quale emerge che il comportamento omosessuale non è casuale, ma spesso è il risultato di una strategia adattativa per vivere meglio in contesti sociali complessi. In sintesi, questo studio non solo ribalta un po' il vecchio mito secondo cui il comportamento omosessuale sarebbe innaturale o inutile, ma dà solidità alle ipotesi proprio più recenti che legano i comportamenti omosessuali a strategie sociali più diffuse che portano alla fine ad avere un vantaggio evolutivo. Da questo filone scientifico ancora giovane emerge sempre più chiaramente che la sessualità non è solo un comportamento che è volto alla riproduzione, ma può avere molte spiegazioni evolutive differenti, non necessariamente le stesse, per specie diverse.
E chiudiamo anche con una riflessione più ampia che vale per questo discorso, ma anche per altri in cui si usa la natura per giustificare o condannare delle cose prettamente umane. Il racconto che vi abbiamo fatto oggi ci dice quanto sia stato difficile e quanto lo sia ancora occuparsi scientificamente di questi temi senza essere tirati poi da una parte oppure dall'altra. Però dovremmo sempre tenere a mente due cose. La prima è che la natura non è un manuale di istruzioni morali. Descrivere ciò che esiste in natura non equivale a dire cosa dovrebbe essere fatto dagli esseri umani.
La seconda cosa è che il compito della scienza è quello di descrivere il mondo, quindi se ci sono comportamenti omosessuali negli animali significa solo che ci sono, che esistono, che possono essere più o meno diffusi o che possono avere spiegazioni diverse, magari, come dicevamo appunto, anche diverse tra specie diverse.
E quindi ricordiamoci sempre che la scienza non serve a colpire nessuno, ma ci aiuta a capire qualcosa. E adesso ci spostiamo negli Stati Uniti, come dicono al telegiornale, per occuparci di una questione che sembra lontana ma che ci riguarderà tutte e tutti.
Cosa ha combinato questa volta Kennedy?
Ecco, lo sapevo, però no, a questo giro niente, si sta accontentando di riportare la poliomielite e il morbillo negli Stati Uniti, direi che ha già abbastanza da fare.
Sì, anche una certa dedizione, diciamo.
Allora, questa volta non ci occupiamo infatti di salute, ma dello smantellamento della regolamentazione climatica statunitense.
Per la serie che forse era meglio il morbillo.
Ecco, esattamente. Allora, da giorni negli Stati Uniti si parla molto, lo avrete anche sentito, delle intenzioni del governo di Donald Trump di revocare la Endangerment Finding, che è una determinazione scientifica del 2009 che stabilisce che i gas serra minacciano la salute e il benessere pubblico. E fin qua non dovrebbe essere così difficile. È una cosa enorme questa della revoca, perché proprio farla significa togliere quasi tutti i paletti che erano stati messi in questi anni per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di altri gas che sono i principali responsabili del riscaldamento globale. E secondo Trump la revoca consentirà di risparmiare migliaia di miliardi di dollari e molti repubblicani gli stanno andando dietro, però secondo tutte le principali organizzazioni scientifiche statunitensi ma anche quelle internazionali è un errore con delle implicazioni che saranno molto gravi e non solo negli Stati Uniti. Si parla già di ricorsi, della possibilità di coinvolgere la Corte Suprema in un contenzioso che poi potrebbe durare anni. Ma come sempre andiamo con ordine e vediamo che cos'è questa misteriosa Endangerment Finding, che è già difficile da dire.
Iniziamo col dire che possiamo tradurla come determinazione del pericolo, e in italiano diventa più semplice, e in questo caso è riferita a che cosa comporta emettere molti gas serra proprio nel concreto. Ormai lo sappiamo, sicuramente lo sappiamo anche meglio di Trump, che più aumenta la temperatura media globale e di conseguenza l'energia del sistema Terra e più ci sono eventi atmosferici estremi, spesso catastrofici, e in questi anni ve ne abbiamo anche raccontati diversi, ne abbiamo vissuti diversi. Già. Questa specifica determinazione si basa sul Clean Air Act, una legge che fu approvata originariamente dal Congresso degli Stati Uniti negli anni 70 ed è lo strumento legislativo principale per consentire all'Agenzia per la Protezione e l'Ambiente, l'EPA, di regolare gli inquinanti atmosferici che mettono a rischio la salute e il benessere pubblico.
E infatti l'EPA può regolamentare i gas serra solo se questi rientrano nella definizione di inquinanti. E all'inizio degli anni 2000 c'era stata una diatriba legale per stabilire se l'EPA avesse in effetti questa autorità. E la Corte Suprema aveva stabilito che i gas serra rientravano nella definizione di inquinanti prevista dalla legge. L'EPA doveva quindi solo determinare se causassero o meno dei danni usando delle prove scientifiche che erano ovviamente emerse sul tema. Si arrivò così nel 2009 alla definizione dell'attuale Endangerment Finding, che è questo documento di oltre 200 pagine che contiene una montagna di prove che mettono in relazione il riscaldamento globale dovuto all'emissione dei gas serra con la maggiore frequenza e l'aumento di intensità delle ondate di calore, degli eventi atmosferici estremi, ma anche dei periodi di siccità e dell'innalzamento del mare che poi mette a rischio tantissime aree costiere, comprese ovviamente quelle degli Stati Uniti, ma in generale in tutto il mondo.
La determinazione era stata emessa dall'EPA nel corso del governo di Barack Obama, che aveva mostrato una particolare sensibilità proprio per i temi ambientali, cui i democratici sono tradizionalmente più attenti dei repubblicani. Era la fondazione giuridica per emettere dei regolamenti, come quelli sulle emissioni delle automobili oppure delle centrali elettriche. Trump, come sappiamo bene, non è alla sua prima esperienza di governo, ma nel precedente mandato non era riuscito a smantellare questo pezzo di legislazione, anche se aveva fatto di tutto per rendere marginale il ruolo dell'EPA in molte politiche ambientali. Adesso le cose sono cambiate, il suo gruppo di lavoro è molto più preparato e soprattutto ha fatto i compiti per tempo.
Eh sì, e come hanno raccontato diversi giornali proprio in questi giorni, a partire da un'inchiesta del New York Times che vi lasciamo in descrizione, il piano per smantellare le politiche climatiche è ora coordinato da un gruppo ristretto di vecchie conoscenze, chiamiamole così, della prima amministrazione Trump. alla base della loro ideologia non c'è tanto il negazionismo del cambiamento climatico, per quanto sia ovviamente una componente, ma la volontà di contrastare e anche di ridurre il più possibile il ruolo del governo nel regolamentare le politiche ambientali e di conseguenza poi le attività industriali. E il principale punto di riferimento per queste politiche è Russell Vought, che attualmente ricopre l'incarico di direttore dell'ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca. Sembra un ruolo secondario un po' burocratico, però in realtà è importantissimo il suo ruolo, perché è quello di gestire l'ufficio che decide come spendere i soldi che il governo riceve dal Congresso. Vought ha fondato e ha lavorato per diverso tempo al Center for Renewing America, che è un'organizzazione che ha fatto consulenza sul Project 2025. Quanti ricordi, Mautino? Sembra un secolo fa, invece non sono nemmeno due anni.
Eh già, il Project 2025 era un documento, anzi in realtà era più che un documento, che conteneva tutto ciò che avrebbe dovuto fare il nuovo governo di Trump per ridimensionare l'amministrazione pubblica, eliminando poi di fatto tantissime attività che solitamente sono a carico di uno Stato, dalla gestione della salute pubblica alla tutela dell'ambiente. Fa quasi impressione dirlo così. Vought ha diretto e supervisionato la preparazione delle argomentazioni legali e degli ordini esecutivi necessari per revocare questo endangerment finding, questo documento di cui vi stiamo parlando, e di farlo il più rapidamente possibile. Vought, del resto, è noto per non andare tanto per il sottile ed è il principale responsabile dei molti licenziamenti nell'amministrazione pubblica di cui si era parlato molto proprio nei primi mesi del governo di Trump.
E in più occasioni Vought ha criticato duramente le politiche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico o anche solo poi le norme che lo contemplano. Parla da sempre di allarmismo climatico che, secondo la sua versione, danneggerebbe l'economia e le possibilità di crescita per gli Stati Uniti. E per questo quindi vuole rimuovere qualsiasi regolamento sulle emissioni in modo da fare aumentare il consumo dei combustibili fossili, anche con riduzioni drastiche dei costi normativi per le grandi aziende petrolifere. È una visione che è completamente ideologica ed è priva di solidi appigli, non solo scientifici, ma anche economici poi.
Come vi abbiamo raccontato in diverse altre puntate, il consumo di combustibili fossili per produrre energia continuerà a ridursi, non tanto per questioni ambientali, ma per questioni prettamente economiche. I pannelli fotovoltaici non sono mai costati così poco, continueranno a costare sempre meno e, insieme ad altre tecnologie legate alle rinnovabili, è ormai molto più conveniente produrre energia elettrica in questo modo che bruciando carbone, petrolio e i suoi derivati. Il mercato è ormai orientato verso quella direzione e per questo, secondo gli economisti, ancora prima che secondo gli scienziati del clima, tornare indietro non solo sarebbe assurdo, ma anche controproducente. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha detto di recente che revocando i regolamenti sui gas serra si potranno risparmiare 1.300 miliardi di dollari, che potranno esserci automobili meno costose e che costerà meno anche la benzina. Non ha fornito nessuna base solida per sostanziare queste dichiarazioni, neanche un arco temporale credibile in cui potrebbe succedere tutto questo. Il governo di Trump vuole inoltre promuovere il carbone come fonte principale di energia e ha avviato diverse politiche per fare in modo che i dipartimenti governativi acquistino soprattutto energia bruciando carbone, anche se poi non è molto chiaro come e dove.
È un altro messaggio che Vought e gli altri stanno cercando di fare passare, che negli ultimi anni l'interpretazione del Clean Air Act, quindi quella legge degli anni 70, sia stata troppo ampia e che per questo l'EPA si sia occupata di cose che in realtà non le competevano, anche se abbiamo visto che la Corte Suprema le aveva dato ragione in sostanza. Ora invece dicono che la legge è stata approvata per affrontare l'inquinamento a livello locale o regionale e che quindi l'EPA non avrebbe l'autorità su fenomeni più ampi che sono su scala globale come il cambiamento climatico. E poi stanno anche cercando di far passare l'idea che gli Stati Uniti contribuiscano in piccola parte al totale mondiale di emissioni e che quindi insomma non è questo gran problema se poi si mettono a emettere di più. Il problema invece ovviamente c'è, consideriamo che gli Stati Uniti sono stati a lungo i primi emettitori al mondo di emissioni di anidride carbonica pro capite che storicamente hanno prodotto una buona fetta della grande quantità di gas serra che oggi sono ancora presenti nell'atmosfera. Sono dei dati acclarati, sono verificati, certificati, ve li raccontiamo spesso, non c'è ormai nessun dubbio dal punto di vista del consenso scientifico, come non c'è del resto nessun dubbio sul ruolo delle attività umane nel riscaldamento globale.
La Union of Concerned Scientists, che è un'organizzazione senza scopo di lucro di scienziate e scienziati, ha definito i piani per la revoca dell'endangerment finding come un assalto continuo alle politiche basate sulla scienza e ancora come un vergognoso servilismo nei confronti degli interessi petroliferi. Secondo l'organizzazione, il governo Trump sta agendo per distruggere e peggiorare la crisi climatica solo con l'obiettivo di favorire l'industria dei combustibili fossili. A nome della propria rete di oltre 20.000 scienziate e scienziati, l'organizzazione ha inviato una lettera all'EPA e ha chiesto al Congresso di supervisionare il lavoro dell'agenzia in modo che tenga fede proprio della propria missione e delle indicazioni di legge. Tutto questo avviene in un anno particolare, perché in autunno ci saranno le elezioni di metà mandato che potrebbero ulteriormente rafforzare il potere di Trump nel caso di una vittoria dei repubblicani. Molti di loro sono finanziati da organizzazioni che a loro volta ricevono denaro dalle aziende petrolifere e, secondo alcuni, questo spiegherebbe anche un po' la fretta nello smantellare queste regole sul clima.
E hanno fretta anche per un altro motivo: la questione con ogni probabilità porterà un contenzioso legale che dovrà essere risolto dalla Corte Suprema con dei tempi che potrebbero essere lunghi. L'obiettivo è quindi arrivarci il prima possibile in modo che la faccenda possa essere risolta entro la fine del mandato di Trump.
La Corte Suprema è a maggioranza conservatrice, ha già mostrato delle tendenze, chiamiamole così, nel ridurre i margini di azione dell'EPA per quanto riguarda il clima nel 2022 e ancora nel 2024 per dare ai privati più margini per fare ricorso contro i suoi regolamenti. Se si arrivasse a una sentenza molto vincolante, i futuri governi potrebbero avere non poche difficoltà a usare il Cleaner Act per regolamentare le emissioni di gas serra. Dovrebbero probabilmente produrre una nuova legge e con tutte le difficoltà nel farla passare dal Congresso, ormai da molti anni molto diviso praticamente su tutto.
Sentiremo quindi parlare ancora a lungo della questione. Siamo solo all'inizio, ma l'andamento è ormai chiaro da tempo e lo abbiamo visto a inizio anno con la conferma degli Stati Uniti dell'uscita dell'accordo sul clima di Parigi, ancora prima con l'assenza statunitense alla conferenza sul clima in Brasile. Insomma, per anni, pur con difficoltà e contraddizioni, gli Stati Uniti avevano fatto da guida nelle politiche per tenere sotto controllo il riscaldamento globale e affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Ora, non solo non sono più un punto di riferimento, ma stanno creando dei pericolosi precedenti e degli esempi non edificanti per gli altri.
Non è un caso se di recente l'Unione Europea si è sentita di rivedere i propri piani ambiziosi legati al Green Deal, riducendo oppure rinviando alcuni degli obiettivi. Le regole europee sul clima sono più chiare e nette rispetto a quelle statunitensi e quindi ci sono minori rischi di una sovversione dei regolamenti, ma come diciamo spesso il tempo è poco e non possiamo permetterci di perderne troppo. Chi qui dalle nostre parti elogia Trump e il suo coraggio nello smontare fantomatici allarmismi climatici, o non ha capito come funziona la scienza, oppure non ha molto a cuore, non diciamo il suo elettorato, ma sicuramente i propri figli.
Lunedì 9 febbraio è morto il fisico Antonino Zichichi. Aveva 96 anni ed era stato una delle figure più carismatiche, ma anche discusse e comunque influenti, della scienza italiana del Novecento. Fisico delle particelle, era stato professore emerito all'Università di Bologna e già presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E Zichichi poi aveva legato il suo nome ad alcune delle imprese scientifiche più ambiziose dell'Italia, pur diventando negli anni un personaggio profondamente divisivo per le sue posizioni pubbliche.
Siciliano, nato a Trapani nel 1929 con una laurea in fisica all'Università di Palermo, si impose rapidamente nei grandi laboratori internazionali tra il Fermilab di Chicago negli Stati Uniti e il CERN di Ginevra in Svizzera, dove nel 1965 guidò il gruppo di ricerca che osservò per la prima volta l'antideutone, una particella di antimateria composta da un antiprotone e un antineutrone. Di risultati scientifici diretti del suo lavoro ce ne sono stati altri, ma Zichichi verrà ricordato soprattutto per le sue azioni politiche e organizzative.
E infatti, mentre era presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, Zichichi riuscì a convincere il governo democristiano dell'epoca, che era presieduto da Mintore Fanfani, a stanziare quasi 80 miliardi di lire per scavare un laboratorio sotto la montagna del Gran Sasso, quindi a circa 1400 metri di profondità rispetto alla sommità del monte, di fianco al tunnel che si stava scavando per costruire l'autostrada che avrebbe collegato Roma e L'Aquila. Per la serie, già che sei lì e che fai il buco, dacci una mano.
Esatto, e in effetti quello del Gran Sasso è l'unico laboratorio sotterraneo al mondo a cui si accede direttamente dall'autostrada con uno svincolo, oltre a essere anche tra i più importanti laboratori sotterranei al mondo per lo studio della fisica delle astroparticelle come i neutrini o la materia oscura.
E verrebbe poi da dirsi, ma perché proprio là sotto? Perché andare sotto la montagna? Beh, perché per studiare queste particelle bisogna cercare il silenzio, cioè eliminare il più possibile tutte le fonti di rumore, ovviamente rumore energetico, come i raggi cosmici che potrebbero disturbare le tue rivelazioni, così si chiamano in fisica. Quella montagna con le sue dimensioni e le sue caratteristiche, fra tutte poi anche la bassa radioattività naturale che è intrinseca nel monte, permettono di isolare molto bene il tutto e quindi poi di poter fare delle misurazioni molto accurate.
L'altra grande impresa di Antonino Zichichi fu la costruzione negli anni 60 del centro Ettore Majorana a Erice, in provincia di Trapani, in Sicilia, dove lui era di casa. Quello che all'epoca era un borgo arroccato sulla montagna si trasformò in una sorta di capitale della fisica delle particelle, sede tuttora della Scuola Internazionale di Fisica Subnucleare, gestita proprio dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e poi di un altro centinaio di scuole scientifiche, mediche, umanistiche internazionali, che hanno portato centinaia di migliaia di studenti e scienziati in quel paesino in provincia di Trapani.
Eh sì, era davvero particolare. Tra le cose importanti successe proprio lì c'è stata la redazione nel 1982 di quello che poi è diventato noto come il Manifesto di Erice, che era stato proposto da Zichichi con i premi Nobel Paul Dirac e Piotr Kapitsa, che in piena guerra fredda promuoveva una scienza senza segreti e senza frontiere, quindi al servizio della pace e non della distruzione, che in quel periodo era poi la distruzione nucleare. Da allora quel manifesto è stato firmato da più di 90.000 scienziate e scienziati.
E comunque, Megnetti, ho il mio aneddoto personale, non con Zichichi, ma sono stata a Erice per una scuola di giornalismo scientifico qualche anno fa, e la cosa veramente caratteristica di quel posto è che c'è una Marsala Room, quindi una stanza con delle botti di Marsala, a cui si accede chiedendo la chiave a un custode che viene lì, insomma, e che ti apre, e ogni volta che c'è un convegno, una scuola, insomma un qualcosa di importante che avviene lì, arrivano delle paste mandate dal professore, almeno così ci era stato detto all'epoca, per cui posso dire di aver mangiato delle paste di mandorla mandate direttamente da Zichichi.
Le vie della fisica sono davvero infinite. Tornando a Zichichi, era diventato però anche poi un personaggio pubblico molto noto, non solo perché evidentemente elargiva delle paste di mandorle, ma anche perché era poi il volto della scienza per tantissime persone, soprattutto in Italia e soprattutto negli ultimi decenni poi della sua vita. Infatti era spesso ospite nelle trasmissioni televisive, dove parlava un po' di tutto, non soltanto di equazioni e fisica, ma anche di Dio, perché era un credente con la stessa granitica poi certezza. E aveva una tale reputazione che, secondo i dati raccolti da un'indagine del Centro Observa nel 2005, un terzo degli intervistati pensava che Zichichi fosse stato insignito del premio Nobel, anche se in realtà non ricevette mai quel riconoscimento. D'altronde aveva anche un po' l'aspetto classico dello scienziato con lo stereotipo all'Einstein, un modo di parlare tra l'incomprensibile però al tempo stesso l'affascinante, un certo carisma era nel personaggio.
E non stupisce che sia diventato protagonista di numerose imitazioni. Quella più nota di successo l'ha fatta il comico Maurizio Crozza, che ha creato uno Zichichi che si perdeva un po', no? I ragionamenti circolari, che spiegava l'universo attraverso una ironica e incomprensibile supercazzola scientifica, potremmo dire, e dava poi del tu ai giganti, no? Della storia. C'eravamo io, Benjamin, Einstein.
Sì, faceva proprio ridere perché era molto simile all'originale. E nel 2001 l'allora direttore delle scienze Enrico Bellone pubblicò una recensione a dir poco tagliente e spietata al libro Galilei Divin Uomo, che era stato scritto da Zichichi, in cui notava come lo stesso Zichichi scrivesse: la prima volta che parlai di Galilei e del suo valore fu con Bertrand Russell più di 40 anni fa. E Bellone ovviamente notò questo dettaglio e commentò così: peccato non conoscere la reazione di Russell messo di fronte a cotanta rivelazione. Bellone è stato uno dei più importanti storici della scienza italiani, è stato professore all'Università di Padova, dove era stata creata per lui la cattedra galileiana di storia della scienza, quindi diciamo che il tema lo stimolava particolarmente. E mentre nelle righe successive scriveva che Zichichi aveva probabilmente aderito al motto galileiano: l'esperienza insegna a essere modesti. Il che poi, scriveva ancora Bellone, è conforme alla presenza nel testo di 25 fotografie dell'autore e al contenuto delle pagine 28 e 565. Bellone era molto preciso e scriveva: nella prima si attribuiscono a Galilei 16 scoperte e 11 invenzioni. Nella seconda si ricorda che Zichichi ha un bagaglio di 6 scoperte, 4 invenzioni, 3 idee originali, 4 misure di alta precisione e 6 libri.
Ecco, dicevamo spietato come solo un piemontese di Tortona sa esserlo, e però ci dà anche l'idea di come Antonio Zichichi fosse un personaggio abbastanza controverso, non solo per la sua scarsa modestia, ma anche per le posizioni molto forti su temi come l'evoluzione e il cambiamento climatico, di cui abbiamo parlato tra l'altro nella puntata di oggi. Le posizioni di Zichichi le potremmo definire negazioniste, in nome di una definizione di scienza estremamente personale, per certi versi anche anacronistica, oltre che di una fede in Dio che non ha mai nascosto, anzi, a cui ha dedicato libri, interventi pubblici. Sull'evoluzione, proprio la scorsa estate scriveva: la teoria dell'evoluzione, così come formulata da Darwin, rappresenta un contributo importante alla nostra comprensione della varietà del mondo vivente. Tuttavia, occorre dire con chiarezza che questa teoria non è scientificamente rigorosa nel senso galileiano del termine. La vera scienza, continua Zichichi, quella che Galileo ha reso grande, si fonda su due requisiti fondamentali: la descrizione matematica e la riproducibilità sperimentale.
Ecco, insomma, Zichichi voleva una sorta di equazione che descrivesse l'evoluzione, e però è una richiesta impossibile, anche abbastanza assurda se la guardiamo con gli occhi dei biologi, perché parliamo di ecosistemi che sono estremamente complessi, che cambiano in milioni di anni e che non possono essere ridotti, nel senso proprio di riduzionismo, a un'equazione, per quanto magari molto elaborata. E lo stesso valeva per il cambiamento climatico. Finché non ci fosse stata una formula certa al 100%, l'impatto dell'umanità per lui restava un'opinione e non un dato. E questa rigidità lo portò a un progressivo isolamento poi da parte della comunità scientifica, ma soprattutto poi la trasformò in un simbolo. Lo abbiamo visto nelle reazioni che sono seguite alla notizia della sua morte, divise fra celebrazioni a critiche e attacchi spesso crudeli e forse anche un po' troppo ingiustificati.
Da una parte articoli, post, commenti che hanno dipinto il ritratto di una specie di santo della scienza, citando solo le grandi imprese, ignorando deliberatamente i suoi scivoloni metodologici su Darwin e sul clima, e dall'altra invece abbiamo assistito a un processo postumo, no, che lo ha ridotto a un vecchio negazionista, potremmo dire, dimenticando che senza quella sua follia politica oggi l'Italia non avrebbe quel laboratorio sotterraneo tra i più importanti al mondo, come vi dicevamo.
La verità è che Antonino Zichichi era entrambe le cose, era quindi lo scienziato abilissimo e influente, ed era anche l'uomo che pretendeva di calcolare l'anima con un'equazione. Era il visionario che ha portato decine e decine di premi Nobel in Sicilia, ed era il polemista che faceva infuriare biologi e climatologi. Non è semplice tenere insieme tutte queste cose, perché, come ci diciamo spesso, a noi piacciono le cose nette, i bianchi e i neri, gli schieramenti, però era una persona.
Ma proprio la sua storia ci ricorda di come la scienza sia un'impresa umana e come tale porti con sé anche quel groviglio di ambizione, visione e sì, anche pregiudizio che nessuno è ancora riuscito a descrivere con un'equazione.
Mautino, chissà se c'è anche un'equazione per descrivere questa puntata di Ci vuole una scienza, nel caso sarebbe bella lunga.
Sì, bella lunga, con tante parentesi, quadre, graffe, tutte quelle cose lì che ci stanno nelle equazioni.
E allora vi ricordiamo velocissimamente che ci potete scrivere a civolonascienza@post.it, che potete attivare la campanella per tutte le notifiche. Sto perdendo il fiato e quindi ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!